Buonasera a tutti, come state? Come state? Intanto ci state? Ci siete? Sì? Alleluia! Bene! Ok, mi sono messo gli occhiali per vedere le facce nuove. Vedo alcuni miei grandi amici di Facebook che non conosco. Capita, vero? Alleluia. Bene, perché dovete sapere che io soffro di miopia giovanile. Dovrei avere a questa età la miopia senile, invece ho la miopia giovanile. Quindi adesso che vi ho guardato devo togliere gli occhiali per leggere. È strana questa cosa. Comunque, a parte la battutina, stasera saremo tremendamente seri, così, giusto per non per spezzare il ghiaccio, ma per smorzare il fuoco, perché siamo in un momento in cui molti, dopo la visitazione di ieri sera, credo che siano pronti a mettere fuoco all'inferno. È vero? Dimenticando che l'inferno, il fuoco è già acceso nell'inferno. Invece dobbiamo ancora accendere un fuoco più forte nella nostra vita, perché Gesù è venuto per accendere un fuoco e Gesù ha detto un giorno: io sono venuto per accendere un fuoco. E che mi resta da fare se il fuoco è già acceso? Allora noi non finiremo finché il fuoco non sarà acceso nella vita di tutti noi. Amen. Quanti si sentono già infiammati, sentono un'unzione forte? Alzate la vostra mano. Amen. C'è già un bel gruppo. C'è qualcuno che si sente tremare, che sente una potenza in questo momento, che sente un'unzione? Ditemi, c'è qualcuno, alza la mano se si sente già sotto la potenza di Dio. Qualcuno c'è? Amen. Sapete, quando scende la potenza del Signore, è normale che accadano alcuni fenomeni che hanno un impatto emotivo nella nostra vita, perché noi non possiamo operare nello spirito senza che l'anima e il corpo ne sia coinvolto, perché noi siamo un tutt'uno. Quindi non scandalizzatevi quando vedete qualcuno che è sotto la potenza dello Spirito Santo ha qualche reazione fisica che non riesce in quel momento a controllare. C'era un'espressione famosa antica in mezzo al popolo pentecostale, quando vedevano qualcuno avere delle manifestazioni anche fisiche, semplicemente dicevano: è sotto potenza, è sotto la potenza di Dio. Perché noi sappiamo che esiste ancora oggi quella mano che si posa, come si posava su Ezechiele, la mano del Signore fu sopra di me e io caddi nella faccia a terra, no? Perché noi abbiamo bisogno della manifestazione dello Spirito Santo per cambiare attitudine. Ora questa sera abbiamo un po' di lavoro da fare e abbiamo già stamattina Pastore Marco abbiamo parlato già di qualche proposito che abbiamo per questa sera. Sì, Signore, noi sapevamo da stamattina qual era l'obiettivo di questa serata, ma non sapevamo la strada per arrivarci. È strano questo, no? Eppure il Signore ci ha parlato. Io sento che lo Spirito ha parlato al mio cuore e vi dico che questa sera è una serata di decisioni coraggiose. Amen. Questo è il titolo di questo messaggio che voglio condividere con voi nella grazia di Dio: decisioni coraggiose. Amen. Quindi apriamo la nostra Bibbia o i nostri cellulari. Non mi sono convertito, ma sono tollerante. Solo per quello, ed adesso No, ma io sono come Giovanni, la uso la cellulare, il tablet, però amo il libro troppo, mi amo i libri. Io ho centinaia di migliaia di libri a casa, li amo, mi piace il libro, mi piace l'oggetto anche. Quindi va bene, comunque, chi ha il cellulare solo per quello, siamo davanti al Signore, amen, quindi lo usate con modalità aereo, solo per quello, eh. Quindi andiamo in Giudici capitolo 5 e leggiamo insieme dal verso 16. Posso chiedervi di alzarvi in piedi? Mi piace il gesto di alzarsi davanti alla parola di Dio per onorarla. Amen. Giudici capitolo 5 dal verso 16. Perché sei rimasto fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori presso gli uccelli di Ruben? Le decisioni furono coraggiose. Galaad non ha lasciato la sua dimora oltre il Giordano. E Dan perché si è tenuto sulle sue navi? Asher è rimasto presso la riva del mare e si è riposato nei suoi porti. Zabulon è un popolo che ha rischiato la vita, così pure Neftali sulle alture della campagna. Il re vennero, combatterono. Allora combatterono il re di Canaan, a Tanach, presso le acque di Megiddo, ne riportarono un pezzo d'argento. Dai cieli si combatté, gli astri del loro corso combatterono contro Sisera, il torrente Chison li travolse, l'antico torrente, il torrente Chison. Anima mia, avanti con forza. Amen. Fin qui questa prima lettura. Potete sedervi. Tornerò più tardi su questo passo, perché ho alcune cose da dirvi da parte dello Spirito Santo. Però intanto teniamo davanti questo obiettivo. Stasera noi vogliamo prendere decisioni. Amen. Decisioni coraggiose. Decisioni che riguardano una parolina chiave: rinuncia. È chiaro che molti che sono di stasera forse non capiranno il percorso. Perdonateci, ma non possiamo interrompere il percorso spirituale per far capire forse tutto quello che stiamo facendo a chi magari è arrivato stasera, però c'è un lavoro, ai vantaggi, il rischio che si fa un lavoro progressivo e noi vogliamo continuare stasera quello che stamattina abbiamo, questi giorni abbiamo fatto e stiamo facendo. Stamattina il pastore Marco ha condiviso un passo, come Gesù ci invita quindi a seguirlo rinunciando a noi stessi, no? Vi ricordate? Quindi andiamo in un passo parallelo di quello in Luca. Voi tenete nel vostro cuore quel canto di Deborah, eh? Non lo dimenticate, fatelo risuonare come melodia di sottofondo durante tutta la predicazione, che ci torneremo. Ma intanto voglio darvi alcune scritture pratiche, amen, perché noi possiamo essere consolidati, convinti, confermati della necessità, dell'importanza di rinunciare a qualcosa. Perché noi abbiamo detto stamattina che per usare la potenza di Dio, amen, verso gli altri, dobbiamo prima essere abbastanza liberi, no? Liberi! Prima dobbiamo usarla verso noi stessi, quindi questa sera noi siamo qui per ministrare a noi stessi. Amen? Non stiamo lavorando a casaccio, siamo arrivati, arriviamo sempre in umiltà, ma lo Spirito Santo ci sta indicando ancora una volta quest'anno una via precisa, una traccia sicura, e noi siamo confortati e confermati dalla sua presenza. Amen. Quindi io sento forte l'unzione del Signore sulla mia vita, in questo luogo sento la presenza di Dio e so che il Signore è qui per aiutarci come il potente che salva e soccorre. Però abbiamo bisogno anche di fare appello alla nostra volontà, perché noi siamo uomini e donne liberi, siamo dotati di una libertà di decisione. Amen. E Dio ci ha creati così. Forse qualcuno non avrebbe voluto, o desidererebbe diversamente. Forse tante volte vorremmo un Dio che ci porta così dove vuole Lui, scavalcando la nostra volontà, però il Dio non verrà mai meno ai suoi principi. Quindi noi abbiamo bisogno di capire che questa parola rinuncia è una benedizione per noi. Vi leggo di Gesù un altro passo, che in Luca 14, quando parla sempre nei contesti di alle persone che volevano seguirlo per essere discepoli. Verso Luca 14, 27, Gesù riprende il discorso e dice: chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Poi fa un ragionamento e dice: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così ognuno di voi, dunque, che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Gesù sta dicendo qualcosa che è molto interessante per capire bene quello che stiamo insegnando, no? Noi non possiamo andare incontro al nemico, ai demoni, agli spiriti malvagi, se non siamo abbastanza forti. Molto semplice. Se lei ci dice di sedersi, di fermarci, no, a calcolare, vedete, c'è un appello alla ragione, all'intelligenza. Com'è bello che il Signore ci dice: aspetta, ecco perché dico, quando noi sentiamo parlare cristiani in genere si esaltano, i giovani hanno sentito parlare di apocalisse, di demoni, di cose occulte, cose nere, scure, no, sataniche, chissà perché, c'è sempre una certa, cioè, di interesse, no? Che poi sfocia il mio sentimento, ho paura, oppure lo zero talmente forte appunto da essere quasi quasi pronti a mettere fuoco all'inferno. Aspetta, Gesù ti dice: siediti, fermati un attimo, facciamo qualche calcolo. Prendiamo la calcolatrice, misuriamo le nostre forze, ok? Vediamo se le nostre forze sono sufficienti per affrontare il nemico contro il quale vogliamo andare. Abbiamo delle capacità, abbiamo un'intelligenza, abbiamo una volontà. Amen. Dio ci ha dato queste capacità, questi talenti, questi doni. Noi siamo sobri. L'apostolo Paolo Romano dice: abbiate di voi stesso un concetto sobrio, secondo la misura di fede assegnata a ciascuno. Un concetto sobrio significa essere capaci di valutare esattamente noi stessi. Possiamo farlo? Certo che possiamo farlo, con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto della parola. Allora Gesù ci sta invitando. Bene, è felice che noi vogliamo seguirlo. È meraviglioso che stamattina abbiamo risposto all'appello per essere discepoli, perché dopo 3 giorni di campo una risposta del genere è fatta in piena convinzione. E anche chi non ha risposto, per esempio, ha riflettuto, ha ragionato, ha calcolato e ha cercato risposte e vuole risposte. Allora il Signore ci invita, no? A questa valutazione. Noi dobbiamo misurare le nostre forze, dobbiamo fortificarci, dobbiamo aumentare le nostre capacità belliche, no? In questo senso. Altrimenti finisce che siamo come quest'uomo, ecco, che costruisce, no? Abbiamo parlato il primo giorno di questa costruzione, l'abbiamo assimilata simbolicamente alla santificazione, no? Cosa dicevamo? Che dicevo che poi molte volte capita che noi costruiamo, poi tutto crolla. spesso crolla perché cadiamo magari nel peccato, nella debolezza, perdiamo la visione, lo zelo, l'entusiasmo, crolliamo, pum! Abbiamo detto dove crolliamo? Sprofondiamo? No, cadiamo sul fondamento, che è la giustizia di Dio, che è la nostra giustificazione. Però il Signore non è che vuole che noi facciamo sta vita sempre scaccipati sul fondamento, spalmati, no? Come quelle polpiglie, no? Che si tirano sui muri, i ragazzi spalmato, vado, sempre spalmato sul fondamento, ok che non vai più giù, perché anche spalmato sul fondamento tu sei salvato. Amen. E questo deve essere il fondamento, non dimentichiamolo. Ma non possiamo passare la vita sempre spalmati sul fondamento. Sempre. Abbiamo bisogno di imparare a costruire come sapienti costruttori, perché io voglio costruire, eppure tu, e non voglio che il nemico demolisca la mia costruzione. Amen. Dite amen se siete determinati. Io non voglio passare, non voglio fare somigliare a Penelope, no, faccio disfendismo la mia terra continuamente. Non voglio vivere così. Io voglio cominciare un lavoro e finirlo, voglio vedere il compimento. Voglio raggiungere la meta, voglio il premio. Amen. Gesù disse l'Apocalisse alle chiese. Gesù tornò, esortò, parlò alle sette chiese. E queste sette volte disse: a chi vince io darò. C'è un premio. Io lo voglio. Dici anche tu: io lo voglio. Non fare come qualcuno una volta mi ha detto: ma io non ho tanto di arrivarci. No. Io voglio solo che basta esserci. Amen.
Amen.
Non è questo che basta che entro qua per il fuoco, sapete? Noi abbiamo parlato di questo passo, mi sembra. Basta alla fine, basta che passo, pure che mi brucia anche un po' i pantaloni. Basta che ci passo, basta che ci arrivo. Anche se le mie opere saranno arse, anche se ho costruito con legno e paglia. Che mi importa? No, non è questo il ragionamento. Questo è un ragionamento pericoloso, un ragionamento, perdonatemi, non la rivolgo a nessuno questa parola, ma da vili, da vigliacchi. Non è biblico, non è quello che il Signore vuole, non è quello per cui siamo qua. Siamo, non siamo qua per chiedere di più. Abbiamo visto che non lo vogliamo per noi. Abbiamo bisogno però per noi di qualcosa, di essere fortificati affinché possiamo poi aiutare gli altri. Che c'è tanto bisogno di cibo. Noi abbiamo bisogno in questo momento. Questa sera siamo noi che abbiamo bisogno del Signore. Abbiamo bisogno di prendere decisioni coraggiose. Amen. Questo è un tempo particolare per noi. Siamo qui per prendere decisioni coraggiose. Decisioni coraggiose. Per rinunciare una volta per tutte a quelle cose che ci tengono giù, come dice un canto, che ci fanno cadere, che sono un ostacolo, un impedimento, una fortezza, un legame, un'oppressione. Siamo qui per rinunciare a quegli spiriti che ci opprimono. Che ci legano o che stanno tentando di vincerci. Allora dice, Gesù disse, ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto, di ciò che l'ha vinto. Perché in tanti tempi, anche Gesù, tutti vogliono essere discepoli, però poi Gesù dice, attento, se perseveri nella mia parola, sarai veramente mio discepolo, conoscerai la verità e la verità ti farà libero. E qui il Signore parla di logos, perché la parola generale è importante. Non possiamo vivere solo di direttive specifiche, non di rema. A questo serve conoscere la verità, la somma della verità, tutto il logos di Dio. Alleluia. Allora noi possiamo dalla parola capire dove, in quale area combattere, come chiamare per nome
gli spiriti,
che come abbiamo condiviso non è quando noi diciamo spirito di, non stiamo dicendo che quel demone si chiama l'anagrafe in quel modo. Noi crediamo nella personalità dei demoni, sicuramente avranno un nome, noi non interessa loro, non gli diamo troppa confidenza, ma noi, a noi basta individuare l'influenza, cioè il carattere, l'aspetto caratteriale, la professione, l'area di influenza nella quale sono deputati, no? Nella quale sono mandati. Non dimentichiamo che anche essi sono messaggeri, mandati dal loro padrone, da Satana. E noi vogliamo, dalla parola di Dio, individuare quelle aree. La Bibbia, penso che l'avete studiato, io non sono stato, però sono sicuro che avete parlato, no? Il spirito di impurità, avete sicuramente forse fatto oggi, mi sembra qualcosina, ecco. Ma quello che è importante è che noi capiamo questa sera qual è il nostro bisogno, in quale area noi dobbiamo prendere autorità e rafforzarci. E delle scritture possono aiutarci. Per esempio, noi abbiamo prima Pietro 4, sono tanti elenchi nella parola, elenchi pratici di problematiche spirituali, di debolezze, che poi sono peccati, perché non interessa individuare il peccato per poi sentirci in colpa, no? Tu hai peccato. A me interessa individuare il peccato per capire quella debolezza della mia volontà e rifiutare quell'attitudine che mi produce morte, perché il problema del peccato non è che offende Dio, no? Molte volte noi pensiamo, oh Dio ti ho offeso col mio peccato, ma Dio può essere protestato, però l'offesa, cioè la ferita, il colpo lo prendiamo noi. O tu pensi che col tuo peccato colpisci Dio, eh? Non è così? Noi abbiamo bisogno di capire in quale area quindi essere fortificati, perché il salario del peccato è la morte. Prima della morte c'è debolezza, astenia, no? Malattia spirituale, incapacità, inazione, blocchi. Noi vogliamo quindi in questa sera avere questa prospettiva, non vedere il peccato come qualcosa di cui vergognarti, tanto a noi non interessa avere i dettagli nella tua vita, a noi interessa, anche che tu e io ci fortifichiamo e finalmente questa sera prendiamo decisioni coraggiose per vincere in quelle aree che fino ad oggi sono tenuti legati, impediti o limitati. Pietro dice, poiché dunque, prima Pietro 4 versetto 1, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Ecco che un'altra volta la parola rinuncia. È importante questa parolina, non ce la siamo inventati tanto per fare gli studi sulla liberazione. È proprio qualcosa che il Signore ci insegna, ci invito, abbiamo da Gesù, rinuncia a se stesso. Cosa vuol dire rinuncia a te stesso? Mica devi rinunciare alle cose belle del tuo carattere, alle cose sante, alle cose giuste, alle cose onorevoli, a tutte le cose nelle quali c'è qualche virtù e qualche lode. No! È chiaro che c'è una parte terrena, carnale, alla quale dobbiamo rinunciare. Il resto ce lo teniamo, le belle doti, no? Il bel carattere, i valori, tutte le cose buone che provengono dal Padre degli astri luminosi sono per noi e ce le teniamo, non dobbiamo lasciarle, ma dobbiamo rinunciare al peccato per consacrare il tempo che resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. Di questo è scritto di chiunque vuole imitare Gesù. E poi ecco che Pietro diventa aggressivo con se stesso, perché ha detto che parlando di Giovanni Battista, i violenti erediteranno il regno dei cieli, no? Amen. Allora io voglio dire basta,
dillo pure tu,
basta,
basta,
basta. Alleluia. Con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatre. Ma questo è solo un piccolo elenco. Perché voi sapete, non vale la pena che leggiamo altri passi. Sapete come la parola di Dio è esplicita nell'elencare i problemi, i peccati, le cose che producono morte e che ci rendono deboli nel cammino col Signore. Allora noi vogliamo dire basta, amen. Ecco che poi quando qualcuno dice basta, e ci riesce, e ci riusciamo, amen. Gloria a Dio, perché quanti basta hai già detto, hai vinto, eh? Chiunque di noi, sono sicuro che non c'è nessuno che non ha mai detto basta, oppure ha detto basta e si è trovato sconfitto in tutto. C'è qualcuno che non è mai riuscito a dire un basta niente? Non credo che ci sia qualcuno in queste condizioni. Invece, quanti possono dire, quanti basta hai nel tuo carniere?
5?
Chi si ricorda? Non so, 10? Quante volte mi ha detto basta e basta è stato? Amen! Alleluia! A volte combattiamo per anni, finché non arriva lo Spirito Santo ad aiutarci. C'è chi ci riesce subito, c'è chi ci mette un po' più di tempo. Io in questi anni ho battezzato due fratelli che fumavano un vizio, come altri. Sono legami, sono cose che stanno a soffrire, sono cose che chiunque può lasciare. Difficile sia qualcuno che fuma che non voglia smettere di fumare, per esempio, senza che sia cristiano o indottrinato, no? E ricordo di un fratello, che poi il nostro cantante, cioè, di Pietro, no? Io non sapevo neanche che lui fumasse, perché fumava di segreto, lo conoscevo anche da poco, non lo sapevo. Fatto sta che lui si è battezzato, sceso nell'acqua, quando è uscito, ha detto basta. Anzi, prima di battezzarsi, ha preso le sigarette, le ha distrutte e ha detto basta, io vado a battezzarmi, non ne toccherò più. Così è stato. Subito. Me l'ha raccontato dopo anni. Dopo qualche anno, perché sono secoli che si è battezzato, 3-4 anni sarà, si è battezzato dietro. Un altro fratello?
7 anni.
Sta invecchiando, sta invecchiando. Io no, perché ho la miopia giovanile. Non voglio farvi ridere, perché siamo in un argomento molto serio, dobbiamo operare, però non siamo drammatici, amen. Siamo drammatici. Perché abbiamo vinto. Amen. Colui che è in noi è più forte di quello che è nel mondo, amen. Ripetilo. Colui che è in me è più forte di quello che è nel mondo. Alleluia! Non perdiamo la visione dell'autorità. E invece un altro fratello fumava, si è battezzato, fumava ancora. Passato un anno, fumava ancora. Ma lui lottava. Mi andava a casa sua, dicevo, non facevo una presa, ho detto se tu non smetti di fumare subito ti scomunico. Perché già bastava la sua volontà, il suo senso di corpo, la sua sofferenza. Io andavo e dicevo, Marco, voglio smettere di fumare, ho deciso, ok, bene, prendiamo le sigarette, buttale, ok, andavo, buttavo le sigarette, poi dopo qualche giorno le compravo, così 2-3 volte, poi io non gli ho detto niente, ma lui non ha smesso di combattere, finché un giorno, durante un culto, per l'ennesima volta, ha detto, Marco, il Signore mi ha parlato, ho sentito una parola per me e da questo momento non fumerò più. Ed era vero, una volta ha combattuto e ha vinto, perché questo è quello che vuole il Signore. In alcune aree diciamo subito. Ma quando arriva il Signore, Gesù, nella nostra vita, in genere, già spazza via una marea di cose. adesso neanche facciamo un minimo sforzo. È vero, mi è successo così, eh? Amen. Cose che debolezze, passioni, tentazioni che si dissolvono all'improvviso. Però poi altre cose ci devi combattere. E forse devi dire basta finché non è basta. E forse basta non è abbastanza. Perché finché non vinci, il nostro basta non è abbastanza. Ma questa è la nostra caparbietà. Quando noi diciamo il giusto cade 7 volte e si rialza, siccome io ho un fondamento di grazia sotto i miei piedi, ho la giustificazione di Cristo, io so che cado, se cado mi devo, mi rialzo e non mi deve venire nessuno a mettere la voglia di vincere quella debolezza. Perché lo Spirito Santo che è in me mi fa sentire che mi vuole libero. Amen. Noi lo sentiamo, è vero ragazzi, se siamo in Cristo non c'è bisogno di essere istruiti su ciò che è peccato, nei dettagli. Una volta qualcuno ha raccontato una storia, perché un uomo, un cristiano, evangelizzava qualcun altro dicendogli: brutto peccatore, te ne vai all'inferno, ravvediti, l'inferno ti aspetta. Quasi di qualcosa, cosa quello gli fa con molta dolcezza, perché era veramente toccato il momento del peccato. Questo amico, io so benissimo la strada per l'inferno, voglio che mi indichi la strada per il cielo, mi devi dire come andare in cielo, perché andare in fare l'inferno lo so già. Allora il Signore ci sta parlando con tanto amore, perché vogliamo di più. Solo per questo ha parlato. Lui ha detto: mi state provocando questa sera, io vi amo lo stesso, anche con le vostre debolezze. Ma volete di più? Dovete rinunciare di più. È come l'atleta, no? Vuoi conquistare un altro record? Devi allenarti un po' di più. E così siamo qui per questo questa sera. E questo vorrei che, ecco, crescesse in voi questa volontà di autoministrarvi liberazione, di amarvi tanto, da desiderare di vincere e dire basta. Perdonate, ogni tanto grido, non vorrei spaventare nessuno. Satana sì, lo vogliamo spaventare, ma è già spaventato da Gesù, non ci bisogna dimenticare. Anche i demoni credono e tremano. Sapete, una volta all'inizio della mia conversione, nel 95, il Signore mi ha salvato, ho incontrato Gesù. Io ho avuto una conversione drammatica, drammatica, perché ho visto il Signore, ho visto anche Satana, ho avuto all'inizio dei combattimenti, anche una liberazione potente. Quindi era una fase molto seria. Mi ricordo che andai a una grande conferenza con un pastore molto famoso, che è il pastore della chiesa più grande del mondo, Yonggi Cho, di Seoul, Corea. Un uomo che io ho stimato, perché attraverso la lettura di alcuni suoi, un suo libro, ho trovato risposte chiare per rompere delle fortezze della mia vita, per poter credere. Non sto a dirvi cosa, perché mi ricordo che quindi poi quando sentì che in Italia avevo voglia di andare a sentirlo, no? Quindi partì da solo per andare a Rimini, questa conferenza, nel 97, e lì vidi delle cose strane. Poi mi spiegò come cose a un workshop per responsabili, dei quali mi fai anch'io, non so, perché non fossi niente a quel tempo, diciamo, se non avessi ruoli. Primo culto lui cominciò a predicare un messaggio strano, non faceva altro che invocare il sangue di Gesù, non si capiva niente. Ogni tanto si fermava e si appellava al puro sangue di Gesù. Poi la predicazione successiva raccontò una storia di una liberazione nella sua chiesa, le raccontò in modo che fece sbellicare dalle risate tutta l'assemblea. di un combattimento spirituale dopo una serata evangelistica nella sua tenda pionieristica, quando erano ancora pochi, 5, racconta, cominciarono con 5, e una sera andò una persona, donna posseduta, e lui che si sentiva era ancora giovane, senza esperienza, questa non ci ha manifestato l'idea, lui cominciò a sgridare, ma non ottenne niente, poi si stancò, il tempo passava, poi quei pochi se ne andarono, lui rimase solo con questa donna, e cominciò una battaglia feroce, fisica, no? Fra lui che cercava di avvicinarsi, di dire, batti nel nome di Gesù, quella che l'altro veniva, lui che scappava, quindi scappava, e per essere affidato da questa che lo voleva ammazzare, poi si fermava, prendeva fiato, fermati, nel nome di Gesù, raccontava tutto stasera così facendo, e la gente rideva, finché poi ha detto che alle 6 di mattina, quando si ritrovano tutti e due stremati, vattene, e non ci sono, vattene, no, non me ne va, vattene, sì, me ne va, così, spero che non vi scandalizzate, però io ho imparato la lezione, io mi scandalizzai. Mi ha dato un insegnamento una volta, perché mi ha fatto capire poi non prendere troppo sul serio le capacità dei demoni, perché si sono millantatori, sono illusionisti, si travestono di angeli di luce, no? Ma sono brutti, non hanno grazia, non hanno autorità. Padre Marco, mi confermi in questo? Se versi credenti è ciascun figlio, dobbiamo solo realizzarlo, fratelli. È chiaro che chi lotta, chi sta combattendo non vince, non la pensa così, perché non vede ovviamente. Quando tu stai combattendo, quando a me mi apparve Satana nella notte, quando io volevo aprire, cominciai, avevo sentito la chiamata, a fondare un'opera nuova, e mi lanciai subito, dopo 2 anni di conversione, prima cominciai a cedere a casa mia, poi la chitarra, il Signore cominciava a salvare, poi subito, avevo zero, una voglia, una fretta di andare, di cominciare, non mi ha parlato Gesù, io volevo, andai, aprì una missione. Ma appena prendo quella missione, una ventata infernale si riversò sulle persone che erano con me, e tutti si tremarono, attaccati. Alla fine sicuramente rimasi solo, perplesso, perché dicevo io, dove andate? Siamo insieme, però dove andate? E io cercavo di resistere, finché una notte ebbe un'apparizione del nemico che mi terrorizzò. Il giorno dopo andai a chiudere e me ne scappai anch'io e rimasi confuso per diversi anni. Poi, grazie a Dio, a mio papà, al mio pastore, mio papà, insomma, perché mi ha fatto storia, lo sapete, che cominciò a incoraggiarmi nel ministero, però rimasi sempre con quella stranezza, come mai, cosa ho sbagliato, cosa è successo. Passarono 5 anni, arrivò il 2002, il Signore mandò un servo a profetizzare, lui ebbe parole di conoscenza, cose che non sapeva, il Signore si usa in modo giusto. E mi incoraggiò ad andare di nuovo, perché la benedizione era su di me. Avevo poi un altro problema. Signore, io, ok, va bene, ricomincio, ma non ho autorità. Non vedi che mi hanno seguito, Allora il Signore lì mi dà la lezione definitiva della mia vita, che mi disse, io non ti devo dare autorità. Devi smetterla con questa lagna. Tu devi prendere l'autorità, perché ce l'hai sempre avuta. io te l'ho data, devi solo usarla. E così ho imparato che quell'autorità stabile sulla mia vita è indebolita soltanto da una cosa, dal mio peccato. Dal mio peccato, dalla mia debolezza. Nelle tentazioni si debolisce, quando non vado avanti, quando non persevero nella comunione, ma se io sono in questa posizione di desiderio, di dire un giorno basta alle debolezze che scopro, io progredisco. Questo vale, dico io, per dire voi, noi tutti, siamo, non c'è una categoria, noi non siamo una categoria particolare, noi siamo tutte pecore. Io dico nella mia chiesa, hai due scelte, mi puoi chiamare come vuoi, non ci formalizziamo, Marco, pastore, però alla fine in due categorie posso stare, o mi chiami pecora capo o mi c'è pastore. Il mio pastore è lì, è andato via, ma torna, oppure siamo tutti la gregge del Signore. Quindi il Signore ci insegna questa via per avere di più. Io voglio di più. Voglio tornare a Pizzo e avere di più e ottenere più risultati, ma che devo rinunciare a qualcosa questa sera? Qualcosa che fino adesso mi ha mantenuto lì a quel livello. Voglio fare un altro piano, devo rinunciare a qualcosa. Non c'è altra via. Amen. Quindi questo è un elenco che dicevo, ma ce ne sono tanti. Però un'altra scrittura e poi torniamo all'inizio. Non dimentichiamo, perché non dobbiamo dimenticarlo, che siamo sostenuti dalla grazia di Dio in questo momento. Quando pregheremo, nessuno deve sentirsi oppresso, no? Dall'oppressione, per dire io non posso rinunciare, non posso dire basta, perché abbiamo la grazia di Dio sufficiente. Amen. È importante che noi ricordiamo che, come dice Paolo a Tito 2 verso 11, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane. Ancora qui, rinunciare, amen, ripetere questa parola, rinunciare, a... io rinuncio, io dico basta, amen. Io non voglio essere debole o vile o vigliacco, non voglio essere, voglio avere il coraggio delle mie scelte. Torniamo in giudice e avviamoci a concludere. Non dico questo perché sto per finire tra un minuto, Diciamo che quando il pastore dice così passo 10 minuti, è una statistica. Ve lo dico, se siete tranquilli, siete stancati?
No.
Un solo no forte?
No.
Ok, dobbiamo combattere nel nome di Gesù. Allora andiamo giudici 5. Cosa abbiamo letto prima? Molti conoscono quel passo sicuramente. La storia che nel tempo dei giudici non c'era autorità, quindi nei periodi, accadeva nei periodi in cui qualcuno si alzava in autorità, diceva basta, combatteva il nome di Gesù, otteneva dei risultati, erano delle azioni individuali, perché non sempre tu puoi avere chi ti aiuta. Certi momenti o ti alzi tu e dici basta e vai contro i tuoi nemici, non lo farà nessuno per te. In questo caso c'è un popolo, in questa storia c'è, il Signore si usa di una donna, la profetessa Deborah, che suscita il popolo, suscitare Barak ad essere davanti a lei in autorità maschile e vanno in guerra contro i nemici con coraggio, con forza in un tempo in cui non c'era nessuno, tutti erano paurosi, tutti erano disordinati, ribelli. Altre storie sono forti durante il tempo dei giudici. Avrei voluto parlarvi anche di Gedeone, parlarvi delle sue sette fortezze, delle paure, dei suoi ahimè, delle sue lamentele, perché voglio dire, prima che mi dimentico, una cosa importante, una cosa a cui rinunciare, che forse una delle fortezze più grandi, è la paura di aver paura. Amen. C'è qualcuno che già è attaccato da questi sentimenti. Io ho paura di aver paura di affrontare il nemico. Non hai paura, perché sei in questo momento tu stai bene perché il Signore sta parlando. Però comincia, se chi è in questa condizione comincia a prendere autorità, amen, e fortificarsi per prendere decisioni coraggiose. Allora vanno in guerra, vincono contro questo re. E poi Deborah scrive, c'è questa, queste parole abbiamo letto prima, è un canto, no? Un canto di Deborah che ha chiamato, una parte sola non letta io, però vorrei, ecco, farvi notare alcune cose in questa scrittura per incoraggiarci a prendere queste decisioni. Abbiamo letto presso i ruscelli di Ruben le decisioni furono coraggiose, ma non tutti il popolo di Dio decisero di prendere queste decisioni coraggiose e andare in guerra contro il nemico. La Deborah fa un'analisi, fa un racconto dettagliato e comincia a nominare quelli che furono capaci di prendere decisioni coraggiose e quelli invece che si tirarono indietro. E lei comincia a fare un elenco e dice ad alcuni intanto, no? Perché sei rimasto fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori? E qualcuno che preferiscono stare in chiesa, ascoltare il pastore che predica, no? Alla fine non cambiamo mai. Siamo come quelli al tempo di Gesù Giovanni Battista, abbiamo cantato, abbiamo suonato il flauto, non avete ballato. Alla fine noi non possiamo stare in chiesa a ascoltare la parola predicata soltanto per dilettarci, per prurito d'udire, perché ci piace sentire la predicazione e poi ci facciamo una pancia spirituale così, perché siamo pieni, no, di messaggi mai messi in pratica. Quindi, tutte categorie di persone, se c'è qualche difficoltà in mezzo a noi riguardo a queste cose, rinunciamo! Non che dobbiamo abbandonare la Chiesa, chiaramente, ma noi sappiamo che il mondo aspetta la manifestazione del Spirito di Dio, la creazione c'è nel travaglio. Amen. Abbiamo un obiettivo, fortificarci per andare e poi tornare. Amen. Perché la Chiesa questo fa, la Chiesa è il quartier generale, dove si elaborano le strategie, dove ci si fortifica, dove ci si rinforza, ci si consola, ci si forma. Ma noi andiamo. La parola è per entrare, uscire, trovare pastura, entrare, uscire. Non possiamo stare sempre sdraiati fra le ovine a sentire il flauto dei pastori. Galad, un'altra categoria di credenti, non ha lasciato la sua dimora oltre il Giordano. Persone che stanno in disparte, nelle loro sicurezze, nelle loro case, no? Quelli che in chiesa neanche ci vanno, perché hanno sempre paura, no? Di impegnarsi nel combattimento. Ora vado in chiesa e il pastore mi chiede, e mi chiede, e Dio chiede, arrastrando in disparte, e non prendono decisioni coraggiose. Asher rimane presso la riva del mare e si è riposato nei suoi porti. C'è gente che dorme, chiesa, a volte ci mettiamo a dormire, non abbiamo nessuna voglia di essere impegnati, ecco perché siamo qui per chiedere potenza. Io voglio scrollarmi di dosso questa apatia, amen. Poi elenca invece quelli coraggiosi, dice Zabulon è un popolo che ha rischiato la vita, così pure Neftali sulle alture della campagna. I re vennero e videro uomini coraggiosi, combatterono il re di Canaan e dai cieli si combatté, gli astri del loro corso combatterono contro Sisera o si sega. Ecco cosa succede a chi prende decisioni coraggiose, trova subito il soccorso degli angeli. Abbiamo detto, questi giorni abbiamo parlato degli angeli, il ruolo degli angeli. Gli angeli sono qui per fortificarci. Amen. Anche Gesù ebbe bisogno nel momento del suo più duro combattimento nel Getsemani, quando cominciò a scorrere sangue per vincere la battaglia contro il Satana che non voleva farlo arrivare alla croce, mentre lui voleva, sapeva qual è la sua missione, cominciò a lottare, chiese aiuto ai suoi discepoli che dormivano. Allora Dio, il Padre, disse: non ti lascio solo, non preoccuparti, abbiamo le risorse celesti, e mandò un angelo a fortificarlo. Noi possiamo benissimo pensare che quando noi prendiamo decisioni coraggiose abbiamo il sostegno del cielo. Amen, fratelli. È importante, e Deborah vede questa visione: dai cieli si combatté, mentre si combatte sulla terra, nel cielo c'è un combattimento a nostro favore. Amen. E le cose vengono conquistate. Ecco allora che con tutta questa visione, questo incoraggiamento, possiamo ben dire: anima mia, avanti con forza. Amen. È tempo di decisioni coraggiose. Alleluia. Vogliamo passare all'attacco. Amen. Alleluia. Chi è pronto? Amen. Chi è pronto comincia ad alzarsi in piedi. Tu stai andando ad andare all'attacco contro